Paroledistorie.net presenta. Le novelle di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. Fuga. Una novella di Luigi Pirandello. Che stizza per quella nebbia! Il signor Bareggi! Gli parve sorta tradimento proprio per lui, per pungerlo fredda, con punture lievi di sottilissimi aghi alla faccia, alla nuca e... A te, domani! Le fitte e tutte le giunture, si mise a dire. La testa che ti pesa come il piombo. E gli occhi che non li puoi più aprire tra il gonfiore di queste belle borse acquerose. Parola d'onore. Va a finire che la faccio davvero, la pazzia. Logorato dalla nefrite, a 52 anni, con lo spasimo fisso alle reni e ai quei piedi gonfi che, ad affondarci una ditata, prima che l'edema rivenisse su, ci metteva un minuto. Eccolo là, intanto. A spiaccicare con le scarpe di panno sul viale già tutto bagnato proprio come fosse piovuto. Con quelle scarpe di panno il signor Bareggi si trascinava ogni giorno dalla casa all'ufficio, dall'ufficio alla casa, e andando così piano piano, sui piedi molli, dolenti, per distrarsi, si perdeva a sognare che una volta o l'altra se ne sarebbe andato via. Via, di nascosto, via per sempre, senza ritornare a casa mai più, perché le smanie più feroci gliele dava la casa, quel pensiero due volte al giorno di dover ritornare a casa laggiù in una traversa remota del lunghissimo viale per cui s'era incamminato, e non già per la distanza, della quale era pure da far caso con quei piedi, e neppure per la solitudine di quella traversa, che anzi gli piaceva, così. Appena appena tracciata, ancora senza lumi e senza guasto di civiltà, con tre sole casette a manca, quasi da contadini, e a destra una siepe campestre da cui su un palo s'affacciava una tabella stinta dal tempo e dalle piogge, terreni da vendere. Stava nella terza di quelle casette, quattro stanze, a terreno quasi buie, con le grate arrugginite alle finestre e oltre le grate una rete di fil di ferro per difendere i vetri dalle sassate dei monellacci selvaggi dei dintorni, e a piano tre camerette da letto e una loggetta che era, quando non faceva umido, la sua delizia alla vista degli orti. Le smanie feroci erano per le premure angosciose con cui, subito appena rincasato, lo avrebbero oppresso la moglie e le due figliuole. Una gallina spersa e due pollastre pigolanti dietro, corre di qua, scappa di là, per le pantofole, per la tazza di latte, col torlo d'uovo, E l'una giù, carponi a slacciargli le scarpe, l'altra a domandargli con una voce a lamento, secondo le stagioni, se si era inzuppato, se era sudato. Come se non lo vedessero rincasato, senza ombrello, intinto da stizzare, o d'agosto, di ritorno a mezzogiorno, tutto incollato e illividito dal sudore. Gli finivano lo stomaco tutte quelle premure, come se egli fosse usato, perché così non trovasse più modo di darsi uno sfogo. Poteva più lamentarsi davanti a quei sei occhi ammammolati dalla pietà, davanti a quelle sei mani così pronte a soccorrerlo, eppure avrebbe avuto da lamentarsi, tanto e di tante cose, bastava che si voltasse a guardare qua o là per trovare una ragione di lamento che esse non supponevano nemmeno. Quel vecchio tavolone di cucina, massiccio dove mangiavano, e che a lui, messo a pane e latte, quasi non serviva più, come sapeva quel tavolone del crudo della carne e dell'odore delle belle cipolle secche dal velo dorato, e poteva rimproverare alle figliuole la carne che esse, sì, potevano mangiarsi, cucinata così, saporitamente dalla madre con quelle cipolle. O rimproverarle perché, facendo il bucato in casa per risparmio, quando avevano finito di lavare, buttavano fuori l'acqua saponata e con quel puzzo ardente di lavatoio gli toglievano di godersi la sera, il fresco respiro degli orti. E chissà come sarebbe parso ingiusto un tale rimprovero a loro che sfacchinavano dalla mattina alla sera, là sempre sole, come esiliate, senza mai forse neppur pensare che in altre condizioni avrebbero potuto avere una vita diversa, ciascuna per sé. Erano, per fortuna, un po' deboli di cervello, come la madre. Le compativa, ma anche il compatimento che ne aveva nel vederle ridotte come due strofinacci gli si cangiava in una cattiva irritazione, perché egli non era buono. No, no, non era buono come pareva a quelle sue povere donne, e del resto a tutti. Cattivo era, e gli si doveva vedere bene negli occhi certe volte che l'aveva anche lui la sua malizia bene agguattata sotto. Gli veniva fuori quando era solo, nella stanza d'ufficio, che si baloccava senza saperlo con la lancetta del raschino, seduto davanti alla scrivania, tentazioni che potevano essere anche da folle, come di mettersi a spaccare con la lancetta di quel raschino l'incerato della ribalta, il cuoio della poltrona, e poi, invece, posava su quella ribalta la manina che pareva grassa grassa, ed era anch'essa enfiata. Se la guardava e, mentre le grosse lacrime gli scolavano dagli occhi, s'accaniva con l'altra a strapparsi i peli rossicci dal dorso delle dita. Era cattivo, sì, ma era anche la disperazione di dover finire tra poco in una poltrona, perso da una parte e scemo tra quelle tre donne che lo seccavano e che gli mettevano addosso la smania di scapparsene finché era in tempo, come un pazzo. E sì, signori, la pazzia quella sera, prima che nel capo gli entrò all'improvviso nelle mani e in un piede, facendogli alzar questo alla staffetta e afferrà con quelle il sediolo e la stanga del carretto del lattaio trovato lì per caso all'imboccatura della traversa. Ma come? Lui, il signor Bareggi, uomo serio, posato, rispettabile, sul carretto del lattaio? Sì, sul carretto del lattaio, per un ticchio, lì, per lì, avanti, su, appena lo intravide nella nebbia, svoltando dal viale e imboccando la traversa, appena nelle nari avvertì il fresco odore fermentoso d'un bel fascio di fieno nella rete e il puzzo caprino del cappotto del lattaio, buttato sul sediolo, gli odori della campagna lontana, che immaginò subito, laggiù, laggiù, oltre la barriera nomentana, oltre Casal dei Pazzi, immensa, smemorata e liberatrice. Il cavallo, allungando il muso e strappando l'erba che cresceva liberamente sulle prode, doveva essersi allontanato da sé, un passo dopo l'altro, dalle tre casette perdute nella nebbia in fondo alla traversa, il lattaio, che ad ogni posta si indugiava, ansolito, a chiacchierare con le donne, sicuro che la bestia, abituata, lo stesse ad aspettare, paziente, davanti alla porta. Ora, uscendo con le bottiglie vuote e non trovandolo più, si sarebbe dato a correre, a gridare. E bisognava far presto. E il signor Bareggi, col brio di quell'improvvisa pazzia che gli schizzava dagli occhi, ansante, e tutto un tremito di contentezza e di paura, ormai senza che gli importasse più di rendersi conto di ciò che sarebbe avvenuto e di lui e del lattaio e delle sue donne, nello scompiglio di tutte le immagini che già gli turbinava nell'animo stravolto, dette una gran frustata al cavallo e via. Non s'aspettava il salto a montone di quella bestiaccia, che pareva vecchia e non era. Non s'aspettava al rimbalzo, il fracasso di tutti i bidoni e gli orci del latte dietro il sediolo. Gli scapparono di mano le redini per sorreggersi, mentre a quel salto del cavallo coi piedi sobbalzati dalle stanghe e la frusta per aria stava per arrovesciarsi all'indietro su quei bidoni e quegli orci e non aveva ancora finito di sentirsi scampato a quel primo pericolo che subito la minaccia di nuovi imminenti lo tenne senza fiato e sospeso, con quella bestia dannata, sfrenata, lanciata ad una corsa pazza in mezzo alla nebbia che si faceva sempre più fitta col calar della sera. Non accorreva nessuno a parare, a gridare che altri parasse? Eppure doveva sembrare nel buio una tempesta quel carretto in fuga, con tutti quegli arnesi che traballando s'urtavano. Ma forse non passava più nessuno per il viale, o a lui il frastuono non arrivavano? No, le grida, neppure, e la nebbia gli impediva di vedere perfino le lampade elettriche che già dovevano essere accese. Aveva buttato anche la frusta per agguantarsi disperatamente con tutte e due le mani al sediolo. Ah, non lui soltanto, ma anche quel cavallo doveva essersi impazzito, o per quella frustata in principio a cui forse non era avvezzo, o per la gioia che quella sera fosse finito così presto il giro delle poste, o per le redini da cui non si sentiva più tenuto. Nitriva, e il signor Bareggi vedeva con spavento lo slancio furibondo delle anche in quella corsa che ad ogni slancio pareva si spiccasse adesso con nuova lena. A un certo punto, balenandogli il pericolo che alla svoltata del viale sarebbe andato a sbattere contro qualche ostacolo, si provò ad allungare il braccio per tentare, se gli veniva fatto, di riacchiappar le redini. Abburrattato, picchiò con non seppe dove, col naso e si ritrovò tanto sangue sulla bocca, sul mento e nella mano, ma non ebbe né modo né tempo di badare alla ferita che si doveva essere fatta. No, bisognava che tornasse a sorreggersi forte, con tutte e due le mani, sangue davanti e latte dietro. E Dio, il latte che sguazzando e sciabordando nei bidoni e negli orci gli schizzava alle spalle. E rideva il signor Bareggi, rideva pur nel terrore che gli teneva le viscere sospese, rideva di quel terrore e contrapponeva istintivamente all'idea più precisa d'una prossima immancabile catastrofe l'idea che, dopo tutto, fosse una burla che aveva voluto fare e che domani avrebbero raccontato tutti quanti ridendo in paese. E rideva ridacchiandosi, sì, richiamandosi pure disperatamente davanti agli occhi l'immagine quieta dell'ortolano che annaffiava l'orto oltre la siepe là della traversa, come egli lo vedeva ogni sera dalla sua loggetta, e a cose gaie pensava, ai contadini che nei loro vecchi abiti mettevano certe toppe che parevano scelte apposta perché dicessero sì la miseria, ma allegra là sulle chiappe, sui gomiti, sui ginocchi come una bandiera. E intanto sotto queste immagini quiete e gaie, non meno viva, terribile, quella di ribaltare da un momento all'altro ad un urto che avrebbe forse mandato tutto a catafascio, volò Ponte Nomentano, volò Casal dei Pazzi e via nella campagna aperta che già si indovinava nella nebbia. Quando il cavallo si fermò davanti ad un rustico casalino col carretto sconquassato e senza più né un bidone né un orcio, era già sera chiusa. Dal casalino la moglie del lattaio, sentendo arrivare il carretto a quell'ora insolita, chiamò. Nessuno le rispose. Scese con la lucerna a olio davanti la porta. Vide quello sconquasso, chiamò di nuovo per nome il marito, ma dov'era? Cos'era stato? Domande a cui certo il cavallo, ancora ansante e felice della bella galoppata, non poteva rispondere. Con gli occhi insanguinati scalpitava e sbruffava, squassando la testa.
Avete ascoltato Le novelle di Luigi Pirandello, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino, musiche di Simon Balestrazzi, per paroledistorie.net.